E siamo giunti al nostro momento del Voi che sapete, lo spazio di dibattito, discussione musicale che la Rete 2 vuole dedicare giornalmente a un argomento diverso e oggi parliamo di improvvisazione. L'improvvisazione è spesso associata alla libertà, all'istinto e a livello musicale piuttosto al jazz, al genere del jazz, ma può essere anche uno strumento prezioso nella didattica musicale fin dai primi anni di studio con bambini e ragazzi e anche nel percorso della musica classica. Ne parliamo con due ospiti. Dapprima do il benvenuto ad Annibile Rebaudengo, pianista, insegnante che ha usato anche l'improvvisazione, usa tuttora l'improvvisazione come metodo didattico. Buongiorno sì. Annibile, grazie mille.
Buongiorno a lei che ci ascolta e grazie di avermi invitato. Cercherò di dare un piccolo contributo alla discussione.
Secondo ospite di oggi ho il piacere di dare il benvenuto a Rete 2 a Paolo Damiani, di recente nominato presidente della Federazione del Jazz Italiano e anche lui attivo nell'ambito della didattica. Buon pomeriggio Paolo, grazie mille di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a tutti.
Magari partiamo con una domanda per Annibile. Quando parliamo di improvvisazione nella didattica musicale, di che cosa stiamo parlando veramente?
Sì, stiamo parlando intanto l'ambito. L'ambito è quello della lezione di strumento. Io insegno pianoforte, ma poi insegno a improvvisare anche a strumentisti di qualsiasi livello, non solo pianisti. E poi si tratta di, come dire, l'improvvisore a scuola serve tanto a motivare i ragazzi a stare allo strumento, perché è che so, per come mi dicono i giovani insegnanti, è sempre più difficile, i ragazzi hanno mille altri impegni. Si tratta quindi di sviluppare la loro autonomia, la personalizzazione di quel che suonano, quello stare a metà tra la concentrazione e lasciarsi andare. Questo aumenta l'autostima e quindi permette poi una formazione generale che serve poi a tutto, non solo a improvvisare, imparare ad ascoltarsi. Insomma, e poi dal punto di vista musicale, siccome io lavorando a scuola non scollego l'improvvisazione, diciamo, dallo studio degli autori, quindi insegno loro a analizzare la musica scritta per poi cercare di far improvvisare alla maniera di. E uno, se vuole improvvisare alla maniera di, deve capire come è costruita questa musica. Certo. Quindi ecco che un aspetto va a influire sull'altro, che conoscere significa fin dall'inizio, oppure anche solo esplorare la tastiera. Succede che i bambini o comunque i principianti, anche adulti, suonano solo sulle due ottave centrali del pianoforte, perché riescono a leggere solo quella musica. Mm-hmm. Ma se noi la stessa musica, invece, diciamo, improvvisando, di spostarla su tutta la tastiera, qualche nota da una parte, due misure dall'altra, ecco che si fa un esercizio tecnico importante, perché comunque si abitua a non suonare solo con la mano ferma e in più si liberano i ragazzi dalle costrizioni. Mm-hmm. Quindi questo qui è un piccolo esempio che le ho fatto, dove fin dall'inizio i ragazzi imparano a fare solo delle variazioni su quello che suonano.
Certamente. Ecco, Paolo Damiani, lei viene più dal mondo del jazz. Secondo lei perché l'improvvisazione è stata spesso percepita come naturale appunto nel mondo del jazz, ma quasi estranea invece nell'ambito della musica classica?
Ma intanto premetto che l'improvvisazione ha una lunga storia anche nel mondo della musica cosiddetta classica.
Certo.
Perché da Johann Bastian a Olivier Messiaen erano grandi improvvisatori. Olivier Messiaen nella prima parte del secolo scorso improvvisava a messa tutte le domeniche a Parigi. Mm-hmm. Quindi in realtà è un'arte che ha antichissime radici. Basta poi spostarsi dal mondo occidentale per scoprire che l'improvvisazione è il modo più antico e più naturale di fare musica. Certo. Certamente nel secolo scorso il jazz ha dato un forte impulso a questa arte, che non si improvvisa in realtà. Ecco, noi abbiamo spesso uno slogan: l'improvvisazione non si improvvisa, cioè richiede ovviamente anni, mesi, ore di studio quotidiano, direi, per riuscire a sviluppare un proprio linguaggio attraverso l'improvvisazione. Ecco. Noi diciamo spesso che l'improvvisazione è una sorta di composizione istantanea, quindi sono gesti, pensieri, suoni, silenzi che si creano nell'istante, però per fare questo bisogna ovviamente conoscere bene lo strumento e poi riuscire a liberarsi anche da certe gabbie. Paradossalmente, per riuscire a improvvisare in modo creativo bisogna smettere di pensare, secondo me. E quindi questo in realtà è una grande palestra, perché costringe gli studenti, i musicisti, a trovare una propria creatività, un proprio percorso sonoro. E la prima cosa da fare in questi casi è eliminare lo spartito. Quindi evidentemente c'è un problema anche che riguarda la didattica della musica cosiddetta classica. Ecco, io ho avuto allievi di jazz che avevano un paio di diplomi di strumento classico
Certo.
e che non erano in grado di dirmi la tonalità del pezzo che suonavano, magari benissimo. Quindi esiste anche un problema di educazione musicale complessiva.
Certo. Ma allora magari usciamo un attimo appunto dall'ambito dell'improvvisazione nella didattica, non soltanto appunto della musica classica. Quando lei magari si trova a insegnare l'improvvisazione anche in ambito jazz, com'è che si approccia all'insegnamento dell'improvvisazione?
Naturalmente bisogna prima di tutto conoscere e studiare certi testi. Noi per testi intendiamo soprattutto i dischi, le registrazioni, perché ovviamente quando uno improvvisa non sa che cosa sta facendo, lo scopre dopo, a posteriori. Quindi però esistono anche molte trascrizioni, ma non è quello il modo migliore per studiare l'improvvisazione. Il modo migliore è ascoltare. Ascoltare è in una fase iniziale, cercare di imitare. Imitare che cosa fa Miles Davis, che cosa fa Enrico Rava, tanto per restare nel campo della tromba,
Certo.
e dopodiché piano piano cercare un proprio linguaggio. Quindi si tratta ovviamente, poi bisogna anche vedere di che tipo di improvvisazione stiamo parlando, perché noi distinguiamo due tipi di improvvisazione schematicamente, quella che si chiama improvvisazione idiomatica, ovvero quella che si riferisce anche a linguaggi storicizzati, che possono essere il jazz, la musica indiana, la musica barocca, il rock, e invece una musica che viene definita, non da me, ma da Derek Bailey già più di 50 anni fa, musica non idiomatica, quindi improvvisazione che non si iscrive all'interno di un linguaggio codificato, ma è completamente libera, senza rete. E questo tipo di linguaggio è stato sviluppato soprattutto in Europa e anche negli Stati Uniti, ovviamente. Quindi si
Certo.
tratta di ascoltarsi e di provare a costruire. Sei come un pittore astratto, hai una serie di colori nelle mani e devi inventare qualche cosa. Quindi non ci sono più tanti modelli di riferimento, devi scoprire una tua strada, un tuo percorso, ecco.
Annibale Rebaudengo, ecco, nella sua esperienza, qual è stata la scintilla che poi vi ha portato a considerare l'improvvisazione, come strumento pedagogico?
Guardi, interessandomi proprio di pedagogia musicale e avendo il pregiudizio che erano i jazzisti che improvvisavano e
Certo.
quindi noi sul posto lo facevamo anche un po' di nascosto, personalizzando magari le canzoni, ho consultato dei libri dell'Europa centrale e dell'Europa dell'Est, libri per principianti, in cui c'era. Ci sono parte dell'improvvisazione, cioè dove anziché improvvisare sul blues, indicavi improvvisare sulle armonie di un Ländler, di Schubert. E quindi ho capito che era possibile, che non era così difficile, almeno per me, quindi potevo insegnarlo. E quindi questa è stata la scintilla. E ho capito che se mi divertivo io, potevo divertirmi, ma divertire. forse è sbagliato, coinvolgevo al contrario, coinvolgere. Quindi se ero coinvolto io, potevano essere coinvolti anche gli allievi, così è stato.
Mm-hmm.
E così e poi quello sarebbe che c'è la scintilla, quindi è nato così la possibilità di inserirlo nelle lezioni.
Certo, ci sono state magari alcune resistenze all'inizio quando ho iniziato a proporre appunto l'improvvisazione?
No, con gli allievi no, e con gli adulti è più difficile perché diciamo ci sono dei... una stereotipia mentale, no? Oppure anche gestuale che è legata, però poi sì, l'importante è che si voglia fare, mm-hmm. Una disponibilità ad apprenderlo, puoi apprendere anche da adulto, certo, se non sei disponibile niente, poi considerando che non è obbligatorio farlo, non lo si fa, ma in genere vedo che almeno se io lo propongo ci provano tutti.
Certo.
E poi vede certe volte con gli adulti, io insegno anche in un corso di musicoterapia, perché anche lì mi futuro musicoterapeuta, improvviso, non sono musica scritta,
mm-hmm.
e vedo che anche lì, che sono adulti, sono però disponibili ad imparare, dopo poco lezione improvvisano sia singolo individualmente che collettivamente.
onorevole Baudengo, quali sono i primi benefici che poi lei vede nei bambini e nei ragazzi quando l'improvvisazione entra nello studio dello strumento, in questo caso il pianoforte?
Sì, la prima cosa che vedo è la luce negli occhi loro, di come sono contenti, ed è una cosa che mi incoraggia a fare, perché quando vedi la luce negli occhi di chi è vicino, che impara, vuol dire che è il momento giusto. E questa luce negli occhi sembra proprio che le persone sono dentro quello che fanno, quindi i bambini o che siano adulti. Quindi sono benefici, ma anche strumentali, come le dicevo prima, perché insegno a fare l'introduzione di una composizione scritta, significa che se lo vuoi fare nello stile devi conoscere lo stile, certo. E quindi o conosci uno schema armonico, oppure può essere anche un'introduzione che è data da uno sfondo magmatico, no? Come fosse una nebbia, e quindi devono immaginare loro una musica così nebbiosa da cui improvvisamente poi emerge la composizione. E quindi c'è proprio questo piacere loro di essere creativi.
Paolo Damiani, secondo lei l'improvvisazione può aiutare anche a sviluppare una relazione, diciamo, più naturale e meno ansiosa con il proprio strumento?
Beh, assolutamente, direi che tra l'altro nell'intervento precedente Annibale ha usato una parola che è divertimento e poi ha detto no, forse è meglio coinvolgimento o qualche altra cosa, invece secondo me divertimento è proprio la parola giusta. Parte dell'etimologia del termine, no? Quindi divertere, cioè portare altrove, ma in realtà è proprio questo che fa l'improvvisazione, ci si libera dalla pagina scritta e si cerca di inventare il proprio percorso, quindi in questo senso c'è un maggiore piacere nel suonare, ecco. Mi sembra che spesso manchi questa attitudine e probabilmente la ragione è in metodi pedagogici, didattici, profondamente sbagliati.
Ma quindi l'improvvisazione può anche cambiare il modo in cui un allievo vive l'errore? Mi sembra che ultimamente si vada proprio verso quasi mettere in luce soltanto gli errori e non il piacere del suonare, come ha detto lei. L'improvvisazione può cambiare
assolutamente,
questo?
Assolutamente, ma l'errore nell'improvvisazione non esiste. Noi parliamo spesso di errori giusti, nel senso che se io sto improvvisando anche su una struttura armonica e a un certo punto faccio una nota che suona particolarmente dissonante, ne prendo atto e direi con piacere ne prendo atto, e poi magari dopo 4 battute, diciamo così, o 8, mi diverto a riprendere la stessa nota e allora la faccio diventare un elemento compositivo, un fatto strutturale che ho trovato magari sbagliando tra virgolette, ma che poi diventa parte del linguaggio e magari diventa l'elemento più interessante di tutta l'improvvisazione.
Certo, ma quindi se si usa l'improvvisazione in ambito didattico, poi come si valuta questa improvvisazione senza appunto tradirne la natura, che è proprio libera?
Ma non c'è una valutazione, il docente in questo caso non è uno che mette i voti, è semplicemente un coordinatore che ha il compito di tirar fuori la creatività dello studente, quindi è un lavoro che si fa molto insieme, e non c'è più una didattica trasmissiva per cui io sono il docente e ti insegno delle cose, sono sicuramente il docente e magari ti aiuto a trovare il tuo percorso, ma a partire dalle cose che tu hai dentro, delle cose che hai nella mente. C'è tutto un rapporto tra la mente e il corpo, no? Non a caso ormai da 30 anni parliamo di embodied cognition, cioè quindi proprio un processo inattivo, vorrei dire, per cui si tiene conto del corpo, della mente e anche dell'ambiente. Questo è particolarmente vero quando si improvvisa su un palco, in concerto per esempio, no?
Certo.
Quando si improvvisa la funzione del pubblico è decisamente fondamentale. Ci sono improvvisazioni che riescono particolarmente proprio perché si crea una sinergia profonda tra il musicista che improvvisa e il pubblico.
Certo. Annibale Rebaudengo, sappiamo che adesso lo studio del pianoforte, ma anche degli altri strumenti, prevede programmi di studio, esami molto strutturati. Ecco, come si concilia l'improvvisazione in questo tipo di programmi?
Ma proprio perché è tutto strutturato, a questo punto l'improvvisazione diventa liberatoria, il momento che uno riesce a fare. E quello quando lei parlava della valutazione, proprio perché la valutazione è sospesa nel caso dell'improvvisazione, perché quel giorno, quell'ora improvvisa così, l'insegnante non può dire non devi fare quella, a quel ragazzo è venuto di fare così, o comunque chi suona. E quindi questo senso della sospensione della valutazione e proprio il momento della liberazione dalle prove troppo strutturate, in questo senso è molto utile. Devo dire che ho avuto proprio anche degli esempi, anche prima delle riforme, così si ricorda che io stesso un pochino improvvisavo e capivo che in mezzo a uno studio così rigoroso, a volte anche noioso, il momento dell'improvvisazione è un momento proprio come diceva Paolo, di andare altrove.
E quindi se doveste
E quindi molto utile psicologicamente, sì, mi dica.
Certo, no, e quindi se doveste convincere un insegnante che magari è scettico proprio sull'uso dell'improvvisazione nella didattica, quale argomento affrontereste con lui, appunto,
Io direi di venire a assistere a una lezione di improvvisazione e poi comunque perché con quelli con cui ho parlato e chiedendogli perché non lo fanno, dico ma perché non sono capace. Invece c'è una sottovalutazione spesso degli insegnanti perché non lo fanno loro e devono cominciare anche a farlo loro e possono vedere che vuol dire non è una cosa dell'altro mondo, che è fattibile e poi se ci si deve liberare di questo impaccio diciamo, del testo sacro. Perché chi è abituato solamente a leggere poesie o testi sacri e non osa più parlare con proprie parole, invece bisogna avere il coraggio di suonare anche la propria musica, come abbiamo il coraggio di parlare e non solamente di leggere testi sacri o letterari più famosi. Quindi
Certo.
c'è questo paradosso nel suonare. Certe volte, no? Quello che
Certo.
si suona solamente, quello che si è stabilito che è il testo sacro della musica e quindi guai a inventare qualcosa anche di banale, ma anche quando parliamo, la maggior parte delle cose che diciamo sono, come dire, cose già sentite, ebbene, le diciamo ugualmente, non è che ogni volta che apriamo bocca dobbiamo essere così eccezionali, e così nell'improvvisazione, e poco alla volta poi comunque viene fuori la personalità di ognuno.
Paolo Damiani, secondo lei oggi la didattica musicale, quindi nelle scuole, nei conservatori, lascia abbastanza spazio all'improvvisazione?
Ma dipende dai contesti, è ovvio che nei corsi di jazz o di popular music è un elemento centrale e importante. Certo. Nei corsi di musica cosiddetta classica non lo so quanto, ecco, dipende proprio dagli insegnanti. Ci sono insegnanti classici molto illuminati, molto aperti, come è il caso per esempio di Annibale Rebaudengo, e invece insegnanti che appunto forse per paura, per propri limiti caratteriali o anche per conoscenze mancanti non affrontano questo terreno, ecco, che invece secondo me è utile anche per poter suonare meglio la musica classica, perché una volta che uno studente, una studentessa hanno approcciato questa tecnica, queste pratiche, poi riusciranno ad avere maggiore consapevolezza nell'affrontare una pagina scritta, perché sono in grado magari di scavarne dentro le strutture, capire anche i meccanismi compositivi meglio. Quindi è una cosa che io consiglio vivamente a chiunque.
E voi due venite appunto da due percorsi diversi, avete due visioni diverse tra jazz e classica. Paolo Damiani, dove si incontrano davvero queste due visioni quando si parla magari di educazione musicale?
Ma ovviamente la musica classica è un grandissimo patrimonio importante e fondamentale che bisogna conoscere. Ecco, io ho un diploma di contrabbasso classico, quindi certo. Comunque quando studiavo suonavo nell'orchestra sinfonica, è una cosa di enorme valore ovviamente. Poi la mia anima mi ha portato a suonare jazz perché mi piace comporre, perché mi piace improvvisare, perché mi piace interagire con gli altri senza rete, inventare delle cose. Ecco, l'improvvisazione è questo, è una grandissima scuola di ascolto, per esempio, perché quando per esempio si improvvisa da soli è un discorso, quando già siamo in due a improvvisare,
certo,
devi imparare a fare silenzio, devi imparare ad ascoltare l'altro, devi imparare a interagire. E come interagisco? In modo consonante o in modo dissonante rispetto a quello che fa il mio partner? Oppure seguo una terza via che potremmo definire di indifferenza totale a quello che fa l'altro. Sono tutti approcci possibili e stimolanti.
Siamo in conclusione della nostra trasmissione di Voi che Sapete. Annibale Rebaudengo, un'ultima battuta. C'è qualcosa che il mondo della didattica della musica classica potrebbe imparare dal jazz e viceversa magari?
Sì. Diciamo che cos'è interessante, perché io sono anche amico di alcuni jazzisti e ognuno io poi posso invidiare da parte dei jazzisti certe cose e loro magari invidiano da me o dal mondo classico altra. Diciamo che io posso invidiare proprio questa loro libertà e la capacità e il diritto dovere di personalizzare, ecco, di non e seguire dei modelli prescritti, mentre magari loro possono invidiarmi la capacità di leggere delle partiture complesse, dove per loro magari potrebbero, non essendo abituati a leggere, possono stentare. Quindi vabbè, però diciamo che forse siamo più noi che dobbiamo invidiare loro.
E allora su queste ultime battute ringrazio innanzitutto Paolo Damiani per essere rimasto con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Annibale Rebaudengo.
Grazie e saluto anche a Paolo che ogni tanto incontro in occasioni proprio dedicate all'improvvisazione.
Esatto. Ciao a tutti. Ciao Annibale.